tutte le cordate di Eucaristia, che disturba più la vostra preoccupazione che non il fatto in sé. Questo tenetelo sempre presente. Tutti i vostri pensieri uniti sono molto più producenti di un semplice fatto che in sé non avrebbe nessuna ripercussione. Lo abbiamo detto altre volte, vero? Eccoci ancora riuniti assieme, o cari. Di che cosa parleremo questa sera, visto che non è la serata in cui si presenterà il fratello Claudio? Comunque avete fatto bene a focalizzare la vostra attenzione su questi problemi, in modo che quando Claudio si presenterà a voi potrete rivolgergli le domande che vi assicuro. Di che cosa parleremo? Sì, perché ancora una volta ripetiamo che lo scopo di queste riunioni, di queste comunicazioni, non è quello di produrre dei fenomeni più o meno strani, inconsueti. Lo spiritismo, se così si vuol chiamare ancora, non può continuare ad essere una elencazione di fatti strani o straordinari. Sarebbe un ripetersi forse sterile, che a lungo andare finirebbe con lo stancare. Dobbiamo dire e fare qualcosa di più. Che fare allora? È proprio lo scopo della nostra presenza fra voi, ed è quello di parlare di realtà che sono poco meditate, poco osservate, realtà che forse voi non avete la possibilità di controllare, ma che possono essere sostenute attraverso alla logica. Vedete, noi vi abbiamo fatto un quadro generale di quella che è la realtà che noi riusciamo a vedere, a percepire. Questo quadro può essere affrontato da qualunque parte e segue un discorso logico, così come un indumento fatto a maglia non è che un filo, è vero? Da qualunque parte noi possiamo cominciare a guardare, osservare questo quadro della realtà, c'è un filo conduttore estremamente logico che finisce in un concetto principale o ultimo, il concetto di Dio assoluto. dire Dio assoluto, voi lo sapete, se le parole hanno un significato, implica una serie di altre affermazioni, tutte susseguendisi. Voi potete pensare ad un Dio diverso da quello che noi vi prospettiamo. Siete liberissimi, altri lo fanno, ma allora chiamate quel Dio Padre Altissimo, grande architetto, ente supremo, come vi piace, ma non lo chiamate assoluto. Perché chiamarlo assoluto, lo ripeto, significa riconoscere a lui certi concetti. Certi altri principi, l'uno scaturente dall'altro, e giù fino a ricostruire quel quadro generale che noi abbiamo affrontato invece dal basso. Noi abbiamo cominciato a parlare della reincarnazione, della legge di causa e di effetto, del karma, di tutte queste cose, è vero, dei piani di esistenza, e siamo saliti. Ma ognuna di queste verità che man mano andiamo focalizzando sta insieme, logicamente, segue all'altra, fino ad arrivare al concetto ultimo dell'assoluto. Comprendiamo che affrontare questo concetto per voi che siete abituati a pensare a Dio in certi termini mistici è molto difficile, è una strada insidiosa che di tanto in tanto vi mette di fronte a delle sorprese, che distrugge certe idee romantiche che vi siete fatti o che altri hanno costruito in voi. Ma pure, se vogliamo essere logici fino in fondo, non possiamo che seguire questa strada, e non potete che seguire. Noi non stiamo parlando per difendere ciò che diciamo. La verità, lo abbiamo detto altre volte, non ha bisogno di difensori. Si afferma da se stessa. È bello dire la causa della verità, ma ha poco senso. La verità non ha bisogno di chi la imponga. Man mano che l'uomo procede, si scopre da solo. Vedete, Galilei scoprì la rotazione della Terra. Per pressioni esterne fu costretto a ritrattare. Ma nonostante il parere diverso del Papa, nonostante la ritrattazione di Galilei, la Terra girava lo stesso e gira tuttora. È vero, finché? Così non vogliamo difendere ciò che diciamo. Ciò che diciamo si difende da solo. Ma vogliamo unicamente scuotere la vostra attenzione e ricordarvi che se volete seguire questo filo logico fino in fondo, dovete essere disposti a distruggere certe immagini che potevano essere vitali e che possono tuttora essere vitali, come favole ai fanciulli, ma che ad un dato momento non hanno più ragione di essere credute. Quello che questa sera il fratello Kempis vi dirà forse vi sembrerà freddo, vi sembrerà solamente filosofico, poco divertente ad ascoltarsi, ma è una puntualizzazione molto necessaria, perciò vi invito a seguirla con attenzione. Vi lascio momentaneamente. Notaro, sono certo. Quante volte ho sottoscritto questa dichiarazione della cui identità io notaro, sono certo. Ed ero certo anche quella volta. Era venuta da me, si era presentata come lei. Io non avevo motivo di dubitare, fece alcuni passaggi di proprietà, poi ne fece altri, fece degli acquisti, era lei, produceva dei documenti la prima volta, poi io non aveva più bisogno di farsi identificare, oramai la conoscevo, io che era quella signora, era una nobile donna. Che motivo avevo di dubitare, della cui identità io notaro sono certo. Il giorno disse, ma io voglio vendere il mio patrimonio, ed io, mio fratello, farglielo vendere. Che motivo avevo di dubitare, aveva fatto altri acquisti, altre vendite, piccole cose, ma chi poteva dubitare che non era lei, che mi aveva dato un'identità falsa. Ho venduto tutto il patrimonio di un altro. Come potevo rimediare? Mi ha distrutto fisicamente, moralmente, professionalmente. Mi ha distrutto completamente. Che soluzione avevo se non quella di uccidermi? Che soluzione avevo se non quella di uccidermi? E credevo di porre fine alle mie sofferenze. E noi invece, no, continuo a soffrire, continuo a pensare. La mia sofferenza continua. Mi sono ucciso, ma non ho ucciso il mio dolore. Della cui identità io notavo, sono certo, mi ha distrutto.
Rimangono quanto positi le vostre intenzioni. Ora io sono con voi e comprendo la vostra incertezza. Comprendo quanto resti difficile seguirci, quanto vorreste veder trascorrere la vostra esistenza senza problemi, senza difficoltà. Ma voi siete in questo esilio terreno perché dovete praticare, sperimentare con pazienza, ma non perdete la fiducia in noi. Siate certi del nostro aiuto. Siate certi che queste sofferenze sono l'unico modo con cui potete comprendere. Noi vorremmo dire a ciascuno di voi tante cose, ma non possiamo che trattenerci così collettivamente. Vi abbraccio tutte, creature, tutte. Portate con me i vostri pensieri, io vi sento dalla mia dimensione. Non mi guardi, vi lascio, sono con voi, con voi.
Vediamo di ricomporre lo strumento. Affermando che Dio è assoluto, ne discende che egli è l'unica realtà oggettiva. Ogni altra realtà che necessariamente deve essere in lui è una realtà relativa, cioè dipendente da qualcosa. In sostanza, Dio è come è perché dipende unicamente da se stesso, cioè è indipendente, cioè è assoluto. Ogni altra realtà è come è perché dipende da qualcosa. La stessa coscienza cosmica, che è la massima espressione del sentire del cosmo, la massima spiritualità cosmica, per intenderci, è tuttavia una realtà relativa, che è come è, indipendenza di qualcosa, non fosse altro del virtuale frazionamento dell'assoluto. Domando se la realtà relativa è anche soggettiva. Dicesi soggettivo ciò che dipende dal modo di pensare di un soggetto. Allora la domanda potrebbe suonare anche così: la realtà che si percepisce esiste indipendentemente dalla percezione, cioè è una realtà oggettiva, seppure relativa, oppure esiste unicamente nella percezione, cioè è una realtà soggettiva? Con questa domandina siamo di fronte al problema della conoscenza, vecchio quanto l'uomo. Nel pensiero degli antichi, voi sapete che la conoscenza si identificava con la realtà, grosso modo, fatta eccezione per gli scettici che negavano questa corrispondenza, ossia gli scettici negavano all'uomo la possibilità di confrontare la realtà conosciuta con la realtà esistente. Nelle filosofie medievali si pose in discussione se certe idee universali ed astratte concepite dall'intelletto potessero trovare riscontro nella realtà. Successivamente si passò a esaminare i limiti e le possibilità della conoscenza, ponendo anche in dubbio l'esistenza di una realtà oggettiva. Nel pensiero moderno si esaminano le funzioni della conoscenza, l'efficacia, senza curarsi di confrontarla con la realtà oggettiva. Tutto questo a volo d'uccello, come si suol dire, senza prendere in considerazione la possibilità che ha la scienza dell'uomo di porsi ad incrementare la conoscenza, senza interessarsi, cioè, della filosofia della scienza, perché il nostro scopo non è quello di esaminare le varie tappe del pensiero umano su questo argomento, ma unicamente quello di ricordare come questa meditazione sia stata sempre presente nel pensiero degli uomini, ma soprattutto di esporvi il nostro punto di vista, che è il seguente. Noi ci rendiamo conto della realtà attraverso la percezione, che è appunto l'atto della consapevolezza con cui si coglie l'esistenza di una realtà esterna per mezzo della mediazione dei sensi. Per taluno la percezione è un fenomeno di sensazione, per altri un fenomeno della mente. Per noi è l'una e l'altra cosa. Infatti, se l'uomo, anziché cinque sensi, ne avesse due soltanto, ovviamente la sua percezione sarebbe diversa. Ed egli immaginerebbe una realtà esterna, lui, come avente le sole caratteristiche da lui colte, mentre se avesse 10 sensi probabilmente coglierebbe altri aspetti del mondo in cui vive ed ipotizzerebbe una realtà in modo diverso o una realtà diversa. Questa considerazione dunque ci lascia supporre che la realtà esista indipendentemente dalla percezione, e noi da sempre vi abbiamo detto che esiste mente percepiente, qualcosa che viene percepito. È vero? Allora la risposta alla domanda che ci siamo posti, cioè se la realtà esiste indipendentemente dalla percezione, potrebbe essere che sì, la realtà esiste al di là della percezione. Ma questa realtà è oggettiva? Se per oggettivo intendiamo il contrario di soggettivo, la risposta è sì. Ma voi potreste a questo punto dire: questo signor Kempis viene qua a dir male di Garibaldi. Lo sappiamo benissimo che esiste una realtà oggettiva della quale abbiamo una visione soggettiva. E già, il problema non è così semplice. Infatti dobbiamo subito precisare che la realtà che si percepisce come si percepisce esiste unicamente nella percezione. In effetti esiste qualcosa che percepito dà la visione della realtà che ci è nota. Perciò la realtà che noi percepiamo esiste unicamente nella nostra percezione. Ma questo qualcosa, che cosa è? Non è difficile comprendere che la realtà che noi conosciamo assume l'aspetto che ci è noto in funzione delle nostre possibilità di percezione. Ora, siccome tutto quanto esiste è in Dio e fa parte di Dio, è chiaro che osservando il mondo nel quale viviamo, osserviamo una parte di Dio. Tant'è vero che se senza distogliere la nostra attenzione dal mondo in cui siamo immersi crescessero le nostre possibilità di percezione, guardate bene, è un'ipotesi assurda quella che sto facendo, fino al limite necessario, noi giungeremo a percepire Dio senza avere distolto la nostra attenzione da uno stesso oggetto. Dunque ciò che noi percepiamo è una parte di Dio in Dio, ma che non esiste quale noi la percepiamo, che non esiste oggettivamente. Dio infatti è indivisibile e credere di poter circoscrivere una parte sua e capire come è fatto Dio è una mera illusione. L'insieme è tutt'altra cosa che la somma delle parti e Dio è tutt'altra cosa che l'insieme. Il cosmo, pur essendo in Dio, non è oggettivamente in lui delimitato. La delimitazione del mondo che noi conosciamo non è oggettiva, scaturisce unicamente dalle nostre possibilità di percezione. Il piano fisico non è distinto da quello astrale se non dal fatto che così lo si percepisce. E questo la stessa vostra scienza umana è avviata a comprenderlo. Infatti si dice che una legge o della fisica o della chimica o della natura è qualcosa che riguarda un numero grandissimo o di atomi o di cellule. E l'enunciazione di questa legge non è che l'enunciazione di un comportamento statistico della maggior parte di queste unità elementari, cellule o atomi, ma che in realtà nella moltitudine di queste unità elementari che si comportano in un certo modo e che originano l'enunciazione della legge da parte dello scienziato, ve ne sono altre, forse in numero minore, che si comportano del tutto diversamente. Allora, quando andiamo ad esaminare i fenomeni della materia nella sua composizione, laddove osserviamo un numero minore di queste unità elementari, ecco che l'enunciazione della legge resta oltremodo difficoltosa. Dunque, tutto questo per dire che la realtà non ha questi confini così rigorosi come generalmente si crede. Dio, infatti, lo ripeto, è indivisibile. Ogni parte non esiste oggettivamente in sé, non è una realtà oggettiva. Esiste un'unica realtà oggettiva, la realtà assoluta o Dio. Ogni altra realtà è una realtà relativa che scaturisce da una delimitazione non oggettiva di questa realtà unica. A sua volta la delimitazione scaturisce dalla percezione di un ente percepiente. A livello umano esiste un ente percepiente, l'uomo, è qualcosa che viene percepito, la realtà unica. La visione che ha l'uomo di questa realtà unica è una realtà relativa che ha un colore, una forma, un sapore, una consistenza, ma che non ha niente a che vedere con la realtà unica, essendo la realtà unica in colore, in forma, inconsistente, omogenea, indeterminata, infinita, indivisibile, immutabile, eccetera, eccetera. Perciò la realtà relativa, esistendo unicamente nella percezione individuale ed in forza di questa, è sempre soggettiva. Ripeto, l'unica realtà oggettiva è la realtà assoluta o Dio. Ma tu fino ad ora hai sempre parlato di un ente, farcia piante, di una realtà che viene percepita. Ora noi sappiamo che l'individuo ha una fase della sua esistenza in cui non ha più percezione intesa come atto della mente e dei sensi, in cui è unicamente un sentire. Allora, in quella fase di esistenza, di che natura è la realtà che l'individuo rappresenta? Mi pare di avere detto chiaramente che, per esempio, non esiste oggettivamente un mondo fisico, ma che esiste la realtà unica che, percepita con certe limitazioni, dà la visione del mondo fisico che ci è nota. Ma al di là di quelle immagini che noi abbiamo chiamato piano fisico, piano astrale, piano mentale, ove non v'è più percezione e quindi mondi da percepire, l'individuo è un insieme di sentire, ossia di realtà relative sempre più estese. Ora, siccome sentire è esistere, è coscienza d'essere, l'individuo è un insieme, coscienza d'essere sempre più ampia. Ma questo sentire nella struttura, cioè nella sostanza, che cosa è? Quando diciamo che Dio è sentire assoluto, non intendiamo dire che Dio sia un organismo il cui prodotto sia sentire assoluto. In altre parole, noi non possiamo credere che Dio sia fatto di niente. Perciò chiamiamo la ipotetica sostanza di Dio spirito assoluto. Tuttavia non dobbiamo credere che lo spirito assoluto dia la coscienza assoluta. Lo spirito assoluto è coscienza assoluta. Poniamoci assurdamente nella posizione di un osservatore esterno che volesse vedere come è fatto Dio. Nel momento in cui ne osservasse una parte, non osserverebbe più Dio. E lo spirito assoluto così idealmente circoscritto diventerebbe relativo, diventerebbe perciò sentire relativo. Ma se l'osservatore credesse che Dio fosse fatto di sentire relativo, sarebbe in errore. La somma dei sentire relativi non darà mai sentire assoluto. Il sentire assoluto comprende e riassume in sé tutti i sentire relativi, ma trascende la totalità di questi. Diversamente da così, ogni parte esisterebbe oggettivamente e Dio sarebbe costituito di parti.
mentre noi diciamo che Dio è la realtà unica perché Dio è un'unica realtà. Perciò, quando parliamo di sentire relativo, parliamo di virtuale frazionamento dell'assoluto, ossia di una parte dell'essere idealmente circoscritta, ma della stessa sostanza dell'essere. Il sentire relativo a sua volta non è il prodotto di un organismo, è sentire assoluto virtualmente limitato, circoscritto, ossia una realtà relativa. L'individuo è un insieme di queste realtà relative, sempre più estese, ossia di coscienza d'essere sempre più ampia. Ma siccome la realtà totale è unica, ne consegue che questa coscienza d'essere, man mano che si espande, non può che identificarsi con tutte le altre realtà relative, cioè con tutti gli altri esseri e con la realtà cosmica, ossia con la coscienza cosmica. La coscienza cosmica contiene l'intera realtà cosmica perché è la realtà cosmica.
Ma come è possibile che uno stato di coscienza comprenda quello che noi stessi abbiamo definito piani grossolani?
E io ripeto che l'esistenza di questi piani non è oggettiva. L'esistenza di questi piani è un presupposto che si fonda sulla percezione individuale. La stessa scienza umana, con i suoi strumenti, non prova l'esistenza oggettiva di una realtà fisica, perché gli strumenti della scienza non sono che trasposizioni dei sensi dell'uomo, strumenti fatti e concepiti in funzione di quei sensi. L'individuo uomo, attraverso a certi sensi, percepisce una parte della realtà unica e la trasforma in mondi, l'esperienza dei quali amplia il suo sentire. Quando per un più ampio sentire raggiunto abbandona il gioco della percezione, l'individuo è egli stesso una realtà relativa destinata a perdere il senso della propria limitazione, fino a identificarsi con tutti gli esseri, con l'intera realtà cosmica ed oltre. Pace a voi. Che sia con voi e con tutti gli uomini. Saluto tutti voi, singolarmente, in particolar modo, coloro che per la prima volta sono
sono qua presenti. Ci rivedremo fra 5 settimane di sabato.
Lisa, ti ringrazio d'avermi tutto.
L'Altissimo so sia ringraziato.
Dalli, scusa.
Sì.
Quella busta.
E qua.
Grazie, scusa.
Adesso sono spiacente. Ma devo pregarvi di uscire, di lasciarmi solo con il figlio Alfredo alla destra dello strumento.
Lasciamo
così a giungere. Si accende la luce lontana.